Come ho detto, non è immaginabile che domani, che il 21 gennaio Trump spedisca i Marine a Panama, penso e spero, e però usi queste parole per poi fare pressioni su Panama, a me sembra evidente. Poi se vogliamo chiuderla con uno slogan e scherzarci anche sopra, a volte Trump dà l'impressione di guardare alle relazioni internazionali con gli occhi di un immobiliarista newyorkese degli anni 80 e 90, in cui tutte le relazioni sono contingenti, transazionali, tutto è acquistabile e dove in ultimo vige la legge del più forte e lo squalo piccolo si divora strutturalmente, lo squalo grande divora strutturalmente lo squalo piccolo.
Io ringrazio davvero il professor Mario Del Pero per essere stato con noi, è stato come sempre un grande piacere, un buon proseguimento di giornata, ancora buon anno, prof.
Grazie, buon anno a voi, grazie.
Per la sorte di Cecilia Sala non abbiamo mai temuto, ma abbiamo temuto che le trattative potessero andare per le lunghe, siamo riusciti con un lavoro di squadra, diplomazia, governo, intelligence ad accelerare i tempi, alla fine da 2-3 giorni si era capito che eravamo quasi arrivati alla conclusione della vicenda. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a Porta, in onda ieri su Rai 1, abbiamo terminato, un grazie a Piero Scaldaferri, la linea torna a Roberta Iannuzzi.
Ciao Francesco, a domani, grazie. Sono le 7:30 minuti, è il momento di post-sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova.
Post-sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, analista della stampa, del Foglio e autrice di Navalny contro Putin. Oggi con post-sovietica ci occupiamo delle celebrazioni del Natale ortodosso il 7 gennaio. Vladimir Putin si è recato dapprima in una chiesa per celebrarlo con alcuni reduci della guerra in Ucraina, poi nella cattedrale di Cristo Salvatore con il patriarca Kirill, che ha anche rilasciato un'intervista al primo canale russo. Anche questa volta nel rito nulla è stato lasciato al caso, molti messaggi lanciati. Anna, ti chiediamo di aiutarci a decifrarli.
Sì, infatti io credo che si tratti di un fenomeno interessante, quello che i messaggi che Putin ha voluto mandare tra Capodanno e Natale ortodosso, perché non si tratta solo di scenografia politica, si tratta anche di una proposta di un'ideologia nuova per la Russia, a cominciare appunto dalla messa di Natale ortodosso, quando Putin è apparso circondato da reduci della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, le loro famiglie, attivisti ortodossi nazionalisti, quindi in quest'idea che a lui del cittadino russo ideale, che va al fronte e che lavora per il fronte. Tra l'altro un messaggio curiosamente anche molto diverso rispetto a Natali e Pasqua precedenti, dove Putin si faceva mostrare in televisione da solo a pregare in una cattedrale del Cremlino senza nessun altro, quindi anche a sottolineare che lui è una sorta di zar che non si mischia al popolo. Qui invece è apparso circondato dal suo popolo, che viene proposto appunto ai russi come modello, cosa che peraltro lo stesso Putin ha detto più volte, che si tratta di promuovere a cariche dirigenziali i reduci dal fronte, affidare loro l'educazione dei giovani russi, eccetera, perché sono loro appunto la nuova elite. Un altro episodio interessante è Putin che al patriarca Kirill ha chiesto di benedire dei crocifissi da inviare ai comandanti al fronte, cosa che di suo rientra in un filone che abbiamo già visto nei mesi scorsi con icone taumaturgiche e reliquie di santi inviati nelle trincee, in questa mossa quasi miracolistica di aiutare i combattenti russi al fronte, soprattutto nelle zone dove invece non venivano mandate sufficienti munizioni o dove c'erano particolari perdite, quindi come a dire Dio è con noi, che tra l'altro è la nuova formula dell'ortodossia militante russa che Putin ha coniato a fine anno in una conferenza stampa e che il patriarca Kirill ripetuto in un sermone in questa settimana festiva. La cosa peculiare è che, oltre a inviare appunto questi crocifissi ai comandanti, Putin ha chiesto anche al patriarca Kirill di incidere sulla catena di questi crocifissi le sue iniziali. E questa è una novità, la sappiamo peraltro dal portavoce di Putin, Dmitry Peskov, quindi non si tratta né di un'indiscrezione né di una fake news, visto che è lo stesso Cremlino che ha tenuto a precisarlo, e questo sicuramente è un passo verso il culto alla personalità di Putin, francamente anche un po' inquietante, perché è evidente che la convinzione che Dio è con noi, cioè con i russi, a questo punto si fa un ulteriore passo, cioè con Putin che sembra essere in qualche modo un rappresentante di Dio, visto che affianca il suo nome appunto a un'immagine sacra, e questa ulteriore personalizzazione della politica russa si è vista anche nello spettacolo di fine anno trasmesso dal primo canale della televisione russa, prima del discorso di Putin, che si fa 5 minuti prima di mezzanotte, dopodiché ci sono i rintocchi delle campane del Cremlino che segnano l'arrivo del nuovo anno. Stavolta, a precedere il discorso di Putin, c'era l'esibizione di un rapper russo con una canzone dedicata a Putin e alla sua vittoria, che diceva che aveva un testo che diceva, tra le varie cose, dagli la forza per vincere e per portare la pace. Subito dopo il discorso di Putin c'è stata un'altra canzone risalente ancora alla Seconda Guerra Mondiale, interpretata da cantanti di regime che anche loro cantavano di vittoria. Quindi anche qua un messaggio molto chiaro ai russi nel momento, diciamo, dei massimi ascolti televisivi di tutti i 365 giorni dell'anno. Vogliamo la vittoria, vogliamo la vittoria militare, e questa vittoria la può portare solo Putin. Un messaggio che secondo me è molto importante, anche e soprattutto alla vigilia di dell'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, che, come molti ritengono, porterà invece a un negoziato di pace.
Grazie ad Anna Zafesova. Post-sovietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
Questa è la voce di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova. Adesso sono le 7:36 minuti, 9 gennaio 2025. Vi ricordo alle 9 circa il nostro notiziario del mattino. Adesso andiamo ad ascoltare la rassegna stampa, Stampa Regime con Carlo Romeo. La linea va a Napoli.
Buongiorno a tutti. Giovedì 9 gennaio 2025 abbiamo già una delle prime pagine che faranno la storia di questo anno. Perché? Perché la liberazione di Cecilia Sala è realmente una prima pagina da conservare. È facile dire oggi qual è il titolo e qual è la foto. Il titolo è Ciao, sono tornata, che riprendono un po' tutti i giornali, e la foto è questa ragazza sorridente che scende dall'aereo bianco nonostante i giorni che ha passato, 21 giorni nel peggior carcere iraniano, e che va verso la famiglia, verso le persone che si sono battute per la sua liberazione. Sicuramente è il giorno di Giorgia Meloni, che è riuscita con coraggio a gestire una situazione non semplice. Insieme, e questo lo dichiarano i giornali, la riprendono la dichiarazione di Giorgia Meloni, insieme a un paese. Ecco, mettiamola così, perché ci sono stati i diplomatici, i servizi, persino i media, i politici.